Lezione 43esima, parte prima. Continuiamo con le questioni formali e l'analisi della struttura formale del testo Il martello delle streghe, mettendo in evidenza come anche nella struttura formale del testo risalti l'avversione nei confronti delle donne, la visione negativa dell'autore principale del testo, dell'unico effettivo autore del testo, cioè Heinrich Institoris. Nel testo Il martello delle streghe non viene applicato rigorosamente il metodo delle questioni, non viene dato lo stesso spazio alle posizioni pro e a quelle contro. Queste ultime vengono presentate in maniera molto sintetica, senza che ci sia alcun effettivo dibattito, alcuna effettiva discussione, un contraddittorio a tutti gli effetti. Infine, nella terza parte, dove ci si rivolge ai giuristi e vengono esaminati gli aspetti giuridici, gli aspetti processuali, un normale lettore si aspetterebbe di vedere applicate ed analizzate le procedure, il modo di procedere tipico dei giuristi, la parte da dedicare ad esempio alla difesa degli imputati, alla scelta dei difensori e ai vari problemi connessi alla scelta dei difensori, dei testimoni, eccetera. Una lettura delle pagine della terza parte però dimostra ampiamente che questo non è il caso, cioè non vengono affrontate queste tematiche, si procede diversamente. Infatti, solo di rado si dà spazio a termini giuridici, tipicamente giuridici, controversi, a procedure formali. Invece, anche nella terza parte emergono quasi sempre solo le posizioni filosofiche e teologiche, le autorità della Chiesa, le autorità dei dottori, ma non si dedica soverchia attenzione, molta attenzione al concreto modo di procedere dei giuristi dell'epoca. Infine, all'interno delle tre parti fondamentali dell'opera in questione e dei capitoli, non si ha tutte le varie questioni, le questioni e i vari capitoli non hanno tutti la stessa importanza, ma si nota nella loro trattazione una gerarchia evidente, c'è una gerarchia evidente per quanto riguarda la disposizione delle questioni e la disposizione dei capitoli. Non hanno tutti la stessa estensione, la stessa importanza. E in effetti, a cominciare dalla prima questione, della prima parte, ad esempio, risulta che la prima questione è quella decisiva per l'intero svolgimento dell'opera, per tutto il testo, il martello delle streghe, non soltanto per la prima parte e non soltanto e semplicemente come introduzione. Risulta decisiva la prima questione per gli argomenti che vi vengono trattati ed esaminati e la sua chiarificazione o meno risulta fondamentale, di carattere decisivo per tutto lo sviluppo, per tutta l'articolazione discorsiva del testo Il martello delle streghe e determina tutto il discorso successivo, tutta l'articolazione delle altre questioni, dei vari capitoli, eccetera. La questione, quindi la prima, è determinante come questione chiave di tutto l'impianto accusatorio nei confronti delle stregonerie e in particolare nei confronti delle streghe. Nella prima questione vengono subito messe in risalto alcuni aspetti, alcune questioni e vengono subito messe a tacere le obiezioni, le posizioni contrarie, cioè le posizioni che negano l'esistenza delle stregonerie e delle streghe, e così in questo modo si orienta tutto il corso di tutte le successive questioni, di tutte le pagine successive, fino ad arrivare alla conclusione del testo Il martello delle streghe. I capitoli seguenti, le questioni seguenti, le varie trattazioni e le varie argomentazioni non sono altro che un tentativo di esplicitazione e di ulteriore prosecuzione della prima questione. Infatti, nel testo latino del Martello delle Streghe si afferma subito e senza giri di parole che la prima questione non è soltanto introduttiva. Non è soltanto la prima da un punto di vista puramente e semplicemente formale o cronologico, ma è prima e introduttiva di tutta l'opera. Quindi il Martello delle Streghe ha questa caratteristica e la prima questione, appunto, è la chiave di lettura di tutto il testo, di tutte le altre questioni e di tutti gli altri capitoli. L'opera poi, l'opera latina, ha un indice del contenuto e vi sono delle evidenti discrepanze, divergenze in alcuni casi tra l'indice e il contenuto effettivo dell'opera, il contenuto che viene trattato concretamente nell'articolazione del testo. Ad esempio, manca della terza parte l'indicazione della questione tredicesima. Nel suo insieme il testo, in ogni caso, cioè il testo, il Martello delle Streghe, si presenta e dà l'impressione di essere stato redatto in fretta e furia, sotto l'urgenza di un determinato compito, di un determinato compito da svolgere nel più breve tempo possibile, e quindi dà l'impressione di essere stato redatto sotto pressione. E questo emerge se si analizza la microstruttura dell'opera, cioè la suddivisione interna dei vari capitoli, delle varie questioni, delle varie argomentazioni, qua e là, e lo si nota appunto ad una lettura, ad un confronto tra le varie parti, le varie questioni. Quindi su di un piano puramente formale. Si deve comunque tenere presente che l'opera era destinata, era rivolta ad un pubblico variegato, un pubblico di teologi, di filosofi, uomini di cultura, predicatori, giuristi, chierici. Da tutto questo, in definitiva, in conclusione, emerge una prima impressione. Un risultato, si tratta di un'opera organicamente svolta o articolata o di un testo confuso, farraginoso? Cioè, questo è il problema che si pone a questo punto e un lettore attento si chiede, cioè non pochi autori che si sono occupati del testo sono giunti a questo risultato, si sono posti questo interrogativo. Ed alcuni sono giunti alla conclusione che nell'intera opera, per quanto riguarda anche soltanto la sua struttura formale, si ha a che fare con un testo ingarbugliato, con un testo appunto che costituisce un labirinto, cioè di non facile lettura, anzi di difficile interpretazione. Gli autori, o più correttamente l'autore, cioè Heinrich Kramer, fa lo sforzo di scrivere un testo filosofico, teologico e logico ben articolato dal punto di vista logico per quanto riguarda l'architettonica del testo. Questo intento, però, a dispetto della strutturazione generale, della evidente strutturazione generale tripartita e dell'utilizzazione del metodo delle questioni e dei capitoli, si è sedimentato comunque in un'opera piena di contraddizioni, tanto che nel leggerla ci si disorienta, ci si ritrova davanti a un labirinto a volte vero e proprio, e il testo in questione, cioè il Martello delle Streghe, diventa proprio per questi motivi, proprio per queste ragioni, per queste incoerenze e a volte persino contraddizioni interne, un vero e proprio labirinto in cui ovviamente è difficile orientarsi. L'opera rispecchia tra l'altro la personalità di Heinrich Kramer, cioè del suo autore, che qui è il caso di tratteggiare brevemente per poter cogliere gli intenti di fondo, le caratteristiche di fondo di tutto il testo, e quindi per poter avere un'idea, un quadro sufficientemente chiaro della sua avversione nei confronti delle donne. Questa avversione compare ad ogni passo, ad ogni pagina del testo, il martello delle streghe, come se le donne fossero, rappresentassero il male radicale, il male per eccellenza, dalla cui eliminazione dipendessero addirittura i destini del mondo, dell'universo e quindi non solo della cristianità. Kramer, illustriamo qui, presentiamo sinteticamente un quadro biografico dell'autore principale del testo, cioè Heinrich Kramer, per poter, chiarire ulteriormente appunto il quadro che presenta il martello delle streghe, la visione della donna che compare appunto nel martello delle streghe, e che ha a che fare anche con le vicende personali di Heinrich Kramer, e lo vedremo brevemente, cercheremo di vederlo brevemente. Kramer nasce il 1430 a Schlettstadt e nel 1445 entra nell'ordine dei domenicani. Qualche anno dopo, e cioè nel 1474, rischia di essere imprigionato per aver recato offesa all'imperatore Federico III. Nello stesso anno però viene nominato predicatore generale, un incarico onorifico puramente formale. Nel 1479 poi viene nominato inquisitore per totam Alemanniam superiorem, cioè per tutta la Germania superiore, la Germania del Nord. E inizia così la sua attività contro i perfidi eretici, come vengono chiamati esplicitamente nel testo. L'anno seguente, cioè il 1480, nell'estate del 1480, per la precisione, viene a conoscenza, viene a sapere in particolare che un pio gruppo di donne riceve quotidianamente e a volte ripetutamente nello stesso giorno l'Eucarestia dal parroco e canonico di St. Moritz, Johannes Molitoris. Apre così un'inchiesta, decide di attivare un'inchiesta inquisitoriale proprio per verificare se ci sono gli estremi di una condanna per eresia, di un'offesa appunto nei confronti dell'Eucarestia, di un abuso dell'Eucarestia. Dai protocolli dell'inchiesta risulta che il parroco si richiama, cioè Molitoris, si richiama all'autorità di San Tommaso per difendere la comunione quotidiana, ma anche a quella di San Bonaventura, che consentivano sia San Bonaventura che San Tommaso la prassi dell'Eucarestia quotidiana. Kramer ribatte e cerca di portare a proprio sostegno alcuni passi tratti da varie fonti, tratti da varie autorità. In particolare, come fonti utilizza Sant'Agostino, lo stesso San Bonaventura, San Tommaso, Alberto Magno, il Decretum Graziani, per contestare ancora una volta la prassi della comunione quotidiana alle donne. Non riesce, nonostante gli sforzi, nonostante l'impegno e l'accanimento appunto nel tentativo di giungere a una condanna delle pie donne, non riesce a far bollare le donne in questione come eretiche, e il procedimento si chiude in ultimo senza alcuna condanna nei confronti delle donne. Kramer ne esce appunto sconfitto. In questo caso, comunque, egli riconosce esplicitamente che se si fosse trattato di uomini invece che di donne, invece che di dame, si sarebbe comportato diversamente. cioè in altri termini, in altre parole, non li avrebbe accusati. Nella questione sesta, poi, del testo Il martello delle streghe, la visione negativa che Heinrich Institoris, cioè Cremer, ha delle donne, compare in termini piuttosto espliciti.